56, diamo il benvenuto a Victor da Barcellona, dall'altro capo del telefono. Buongiorno Victor.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, con te, come introdotto in precedenza, dopo un mesetto più o meno dell'ultima volta che ci sentivamo, una chiacchieratina per fare un po' il punto sulla situazione nello Stato spagnolo. Qui ovviamente, diciamo, la situazione è quella che è, tu sei italiano, quindi stai seguendo un po' quello che succede in Italia. Gli occhi di molti però da queste parti sono puntati soprattutto sulla Francia e sulla Spagna, che sembrerebbero essere in questo momento i luoghi più piagati dal Covid, e diciamo anche, insomma, un esempio forse da non riprendere. Allora, anzitutto, come vanno le cose lì da voi, come sono i dati e soprattutto qual è la vostra, diciamo, vita quotidiana in questo momento?
Beh, diciamo, allora, sulla questione dei dati è sempre per me difficile dare delle misure, anche perché tra i dati ufficiali che vengono dati dal ministro spagnolo, tra quelli invece dati ad esempio dalla Generalitat della Catalogna, quelli pubblicati sui giornali, cioè, comunque parliamo di un aumento importante negli ultimi 7 giorni, secondo i dati che comunque sono aggiornati a livello sanitario per tutto lo Stato spagnolo al 23. Si parla di 65.000 nuovi casi negli ultimi 7 giorni. Oggi il periodico pubblicava che in Catalogna nelle ultime 24 ore ci sono stati 5.000 casi in più, quindi stiamo parlando di un forte aumento di persone che sono risultate positive. Quindi i numeri chiaramente in aumento, è iniziata in maniera forte in tutto lo Stato spagnolo la così definita seconda ondata, e l'altra questione è la nuova pressione che si sta avendo su 2 punti principali. Uno sono i pronti soccorso, quindi le UCI, e gli altri invece sono i CAP, quindi i centri di attenzione primaria, che sono praticamente gli ambulatori e ospedali diffusi in tutto il territorio. Se le UCI, il pronto soccorso, sono già con una discreta pressione, non già collasso, ma già iniziano a notarlo, quello che stanno forse soffrendo di più sono i vari ambulatori che stanno facendo tutte queste prove a tampone a livello tappeto. Quindi è una situazione sicuramente non positiva, che ha portato poi a delle scelte del governo intense, soprattutto in questo fine settimana, che include un nuovo stato dell'arma, quindi una situazione di emergenza per tutto il territorio spagnolo, con un coprifuoco serale per le regioni che l'hanno richiesto, quindi concretamente a Catalogna, Murcia, Navarra, Euskadi, Madrid direi di no, però diciamo buona parte delle regioni dello Stato spagnolo con un alto numero di persone che hanno dato positivo stanno applicando da un paio di giorni un coprifuoco dalle 10 alle 6 del mattino. Quindi più o meno questo è uno scenario generale di quello che sta succedendo nello Stato spagnolo.
Senti, ci eravamo lasciati con lo scontro soprattutto fra il governo e la regione autonoma di Madrid, che è governata, come sappiamo, dalla destra. Mi pare di capire quindi che si sia arrivati anche qui a una sorta di regionalizzazione della gestione dell'emergenza, cioè le regioni che vogliono chiudere tutto lo possono fare, però chi non vuole chiudere può non farlo, è giusta come valutazione?
Sì, praticamente più o meno quello che sta succedendo in questo momento, cioè quello che ha fatto il governo a centrale in pratica è stato riapplicare lo stato d'allarme, quindi lo stato di emergenza per tutto il territorio nazionale, per non dover passare da delle decisioni regionali approvate tramite un giudice, ma però semplicemente c'è una questione più politica. Quindi c'è sempre una gestione regionale e non nazionale, anche perché diciamo si stanno avvicinando delle nuove problematiche per il governo centrale di Madrid, che giustamente oggi ha annunciato, che è la legge finanziaria. Quindi per evitare di mettersi in nuove situazioni complesse di gestione di tutta l'emergenza, ha deciso di mantenere una gestione più diffusa a livello tra regione e regione, cosa che permette comunque di poi nascondere i vari eterni conflitti, la famosa questione catalana, il conflitto di potere all'interno tra Madrid e tra destra e sinistra nazionale. Quindi tramite questa gestione un pochettino più diffusa e delocalizzata, lo Stato centrale sta cercando un pochettino di non prendersi troppe responsabilità su delle decisioni che comunque sono importanti, perché applicare un coprifuoco, come sta decidendo la regione catalana, con la chiusura dei bar, e ora sta anche facendo una nuova proposta, che è forse applicare un lockdown solo nel fine settimana, quindi praticamente trasformando la vita delle persone in una produci, consuma e crepa con una limitata capacità di consumare qualcosa, perché i bar e i ristoranti sono chiusi. Quindi in questo scenario lo Stato centrale sta cercando di non posizionarsi troppo per probabilmente avanzare in qualche modo poi una nuova legge finanziaria e vedere se può tirare avanti il governo nella situazione complessa in cui si trova.
Una cosa che mi chiedevo, diciamo, però la pressione sociale dovuta al un numero di decessi che comunque è stato molto alto nell'ultimo mese, non è stata in fondo troppo alta, cioè, diciamo, paragonando col caso italiano, qui in fondo il numero di morti, di decessi purtroppo è iniziato a salire da sostanzialmente da una settimana, da poco meno di una settimana. Diciamo, quasi immediatamente c'è stata un po' l'ondata di panico generalizzato e si è arrivati all'ultimo DPCM che appunto chiude non tutto ma molto. Nello Stato spagnolo questa situazione in realtà va avanti già da settembre e invece non si è giunti a una situazione di questo tipo, cioè non ci sono evidentemente pressioni come da noi, sociali, scientifiche, politiche, per una chiusura più rigida. Come funziona? Cioè queste impressioni mie, diciamo, personali.
È un'impressione correttissima, perché diciamo, ci sono una serie di problemi strutturali legati alle questioni politiche che in parte toccano poi le mobilizzazioni, no? Nel senso, l'ultima manifestazione in realtà è venuta ieri sera a Barcellona, che è stata convocata dalla sinistra indipendentista, diciamo, dell'area CUP, Endavana, RAN, che sono stati gli unici che sono praticamente scesi in piazza per chiedere un piccolo cambio a livello diciamo di gestione della pandemia, quindi chiedere una migliore situazione a livello sanitario, investire di più, bloccare tutta la dinamica di sfratti e il pagamento degli affitti o delle ipoteche, bloccare anche, diciamo, tutto il sistema di licenziamenti, quindi una gestione un pochettino più sociale. Sono stati gli unici che sono scesi in piazza ieri, ma la questione giustamente è che, guardando il panorama politico a livello di mobilizzazioni in tutto lo Stato spagnolo, con l'entrata al governo anche nazionale di partiti come Podemos, abbiamo visto che c'è questa dinamica un po' curiosa in cui buona parte delle persone che normalmente si mobilizzavano dell'area dello Stato spagnolo più moderata poi si trovano a non potersi esattamente posizionare in maniera critica rispetto al proprio governo, perché per quanto Podemos parli al governo e dica chiediamo al governo che ci sia una gestione un pochettino migliore della pandemia, sono nel governo, vicepresidente Pablo Iglesias, quindi è difficile in questo caso qui che ci sia una mobilitazione dal basso che vada a criticare fortemente i dirigenti. La stessa cosa succede in parte anche qui in Catalogna con l'ambito più sociale del cosiddetto movimento indipendentista catalano, senza cosiddetto, che giustamente ha dei problemi a criticare la situazione e le gestioni fatte dal governo stesso, perché c'è un legame, siamo tutti indipendentisti, dall'altra parte c'è anche il problema del fatto che ora c'è un governo in funzione della Generalità mentre si aspettano le elezioni di febbraio, quindi è una situazione estremamente complessa che non permette a molti ambiti sociali di mobilizzarsi, dall'altra parte c'è anche tutta una dinamica tendenzialmente, che per me è la parte critica che bisogna fare dei movimenti spagnoli, di essere essenzialmente poco propositivi su come risolvere la questione. Quindi erano molte critiche su le nuove misure di sicurezza fatte, però al di là di chiedere un investimento maggiore non c'è stato nessun attore che ha avuto la capacità di dire forse dobbiamo applicare una patrimoniale, dobbiamo smettere di investire in questi settori a livello economico e muovere tutti i capitali dall'altra parte, quindi nel settore sanitario, educativo, non lo so, smantellare una sezione dei mostri della squadra, della polizia, dell'esercito. Quindi è mancato un attore che facesse, si è limitati a fare delle piccole scene tra cui resistere agli attacchi di Vox e quant'altro. Quindi cioè, quello che tu dici è totalmente corretto, questi sono alcuni dei motivi che hanno preso parte. Anche comunque ricordiamo la situazione catalana barcellonese, che è un pochettino un po' un riferimento per comprendere la questione. Se a Barcellona governa Ada Colau, che sta legata al governo centrale di Madrid, però in Catalogna governano gli indipendentisti, la Colau critica gli indipendentisti perché non fanno qualcosa, gli indipendentisti criticano il governo centrale di Sanchez e di Podemos, che comunque sono legati alla Colau, si forma un circolo vizioso in cui in pratica tutti cercano di scaricare responsabilità verso un ordine superiore e poi nessuno se la piglia.
Mi ricorda qualcosa, ecco, questa situazione, così a occhio ci sembra, insomma, qualcosa.
Se lo dici te, io mi fido, eh.
Qualcosa di già visto, ecco, insomma, anche ad altre latitudini. Va bene, senti, in tutto questo, allora abbiamo detto, questa è un po' la situazione politica, fra l'altro in un contesto che, con tutti i problemi che ha avuto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, rimane comunque uno dei più vivi e combattivi. Le esperienze che ci sono state, magari non direttamente politiche, però di auto-organizzazione, di mutuo aiuto, di risposta dal basso, l'altra volta ne avevamo parlato per esempio con riguardo il caso di Vallecas, in qualche modo continuano a esserci, si mantengono, oppure rimangono anche queste annegate, insomma, in questo mare magnum di attesa che il Covid prima o poi se ne vada, si trovi il vaccino e a primavera ritorniamo tutti ad abbracciarci?
Ma allora, diciamo, la parte del movimento di difesa dei diritti basici è ancora abbastanza viva, anche perché nonostante la stampa italiana abbia detto che il grande scudo sociale di Sanchez, questo lo diceva a marzo, è venuto a salvare un pochettino la situazione del paese, in realtà poi al di là di essere delle menzogne di propaganda di bassa lega, in realtà poi hanno complicato la situazione a settembre, quando i tribunali sono tornati in funzione aprendo e hanno generato un'ondata di sfratti in tutto il territorio dello Stato spagnolo, poi anche soprattutto in quello catalano, quindi lì ancora ci sono delle reti di supporto di base che cercano di risolvere la questione delle persone che vengono sfrattate di casa, anche perché ricordiamo, qui non è mai stato applicato uno stop sfratti in maniera reale, è stata applicata una legge in cui si diceva che si riusciva a dimostrare che era stato il Covid che non ti faceva pagare l'affitto, potevi avere una moratoria per lo sfratto, però è praticamente impossibile dimostrare che il tuo negozio viene chiuso per il Covid. Quindi al di là di queste beghe legali, queste scuse fatte, ci sono sempre mantenute le classiche dinamiche dell'aumento della povertà in alcuni settori del territorio dello Stato spagnolo e le dinamiche degli sfratti, che sono, diciamo, ormai un elemento strutturale dello Stato spagnolo da prima della crisi del 2008, e quindi lì le reti mantengono ancora vive e continuano ogni giorno a convocare le persone per impedire degli sfratti, mentre l'ordine istituzionale non viene assolutamente toccato. Quindi almeno quella parte è positiva. La critica leggera che si può fare è la difficoltà di poter proporre in realtà una nuova risoluzione, anche perché giustamente diciamo, gli ambiti superiori istituzionali sono sordi a queste richieste in maniera molto più ampia. L'abbiamo visto e ora stiamo vedendo come sta andando in Catalogna con la nuova legge che regola gli affitti, che è stata applicata, che è stata trasformata in legge un mese fa, quindi si applica solo da un mese. Stiamo vedendo che stanno cambiando un pochettino alcuni settori, alcuni ambiti di mercato immobiliare, però ci vorrà un'applicazione a livello nazionale per vedere che la cosa sarà un pochettino più stabile, e un mese ancora un po' poco, soprattutto in queste condizioni, per vedere se si risolve un pochettino la questione abitativa. Però diciamo, piccoli movimenti ancora si mantengono e continuano. La problematica dal mio punto di vista principale è la dinamica istituzionale, che non permette in realtà di accogliere buona parte di queste istanze che vengono proposte dal basso, spinte dal basso, e si mantiene questa dinamica, che quindi vedremo quanto reggerà, soprattutto con la situazione di crisi economica sanitaria dilagante che stiamo vivendo in queste settimane, in questi mesi.
Va bene, quindi diciamo il prossimo appuntamento elettorale grosso è per febbraio prossimo, comunque.
Sì, vedremo anche come andrà la finanziaria, che comunque ci metterà un pochino più di tempo, però il prossimo sicuramente quello catalano, e poi vedremo come evolverà la situazione.
Va bene, Victor, ti ringraziamo moltissimo, riguardati ovviamente.
Certamente, anche voi.
Faccio vedere le tue notizie, insomma, ci risentiremo a presto per i prossimi aggiornamenti. Un abbraccio, allora, ti salutiamo.
Un abbraccio anche a voi.